il cordoglio è stato immenso dopo la strage, così come l'emozione alla vigilia era altrettanto immenso. Il giorno prima abbiamo fatto una sorta di cerimonia qui a Porto con i pescherecci, siamo usciti in una quarantina di imbarcazioni, quasi tutta la flotta di pescherecci disponibili, siamo andati un po' al lago. Era per dare una sorta di benvenuto alla flottiglia che poi purtroppo non è mai arrivata. C'erano migliaia di persone ed è stato veramente un giorno di festa, come non ricordavo a casa, forse un giorno di festa così lo ricordo quando siamo sbarcati il 23 agosto 2008, proprio con una delle navi del Speranza Movimento, prendo un appello che chiamare, durava dal 1977, dicevo, quel giorno Porto era veramente una cosa eccezionale. 24 ore dopo invece Porto si è tramutato in un'altra cosa, cioè del giorno precedente è stata costituita da un forte lutto e per tutta la giornata e per i giorni seguenti si sono susseguite decine di manifestazioni popolari, spontanee, centinaia e centinaia di persone che sono rivolte a ogni ora del giorno, della notte, attorno al posto, e poi dal posto sono partite in manifestazione, decine di manifestazioni, ripeto, fino alla sede delle Nazioni Unite qui a Gaza, protestando, chiedendo, alzando la voce, chiedendo voce alta, per una volta tanto, un intervento della comunità internazionale che dica basta questi continui massacri impuniti di civili, mezzi di Israel. Anche oggi è continuato, perché ci rimane oggi Ismaila Nia, ha tenuto un discorso dopo appena uscito dalla moschea, in cui ha ricordato molto commossi i caduti, ma non è soltanto i confronti di Antici di Hamas, ma anche, ripeto, la popolazione civile è ancora piuttosto scossa da quello che è rimasto, quello che è accaduto. Quindi avrei diretta una notizia di mezz'ora fa, notizia che ci dà un po' di gioia, anche se sappiamo che stanno alimentando un cimino di speranza molto tenue, che mezz'ora fa siamo riusciti qui a Gaza a contattare la Cercoli, l'ultima barca della flottiglia in navigazione verso la striscia, si trovano a 100 miglia di distanza, per il momento non hanno ancora intercettato nessuna nave della guerra israeliana. Speriamo che sia così per tutta la notte, li aspettiamo qui a posto verso le 11, dovessero arrivare, vi assicuro, ci serve tutta quanta la striscia di Gaza, non al posto. Soltanto sappiamo bene che le minacce israeliane di solito vanno a fondo, per cui saremo tutta la notte in ansia, sperando che non succeda un'altra strage come quella che è avvenuta nel discorso.
Ecco, intanto questa notizia che ci hai dato è molto utile anche per noi, appunto, perché qui, come ti dicevo, i media invece sostenevano che Gaza era rimasta fredda quasi, e anzi aveva risposto in maniera responsabile rispetto a quello che era avvenuto. Ecco, l'altra cosa che ti vorrei chiedere, poi al limite ci sono altri compagni qua in sala che potranno fare altre domande, dopo quello che è avvenuto, dopo la strage dell'esercito israeliano, lo scenario secondo te come si modificherà, insomma? Ne state discutendo, cosa si pensa di fare?
Ma io penso che quello che è accaduto, la striscia di Gaza è stata scossa e, come ha scritto l'altro giorno sul manifesto, è dovuta a questa sorta onda d'urto del dolore, della rabbia, è stata distruggere per il momento ad aprire il varco a sud. Rafah è aperta, il confine a sud con l'Egitto, il valico è aperto, e cioè significa molto per migliaia di palestinesi che non attendono altro che il valico si apra per andare a studiare, per andare a curarsi, per i congiungimenti familiari. Rafah è aperta, però ovviamente non basta, bisogna aprire anche devono aprire i valichi alle merci. Secondo le Nazioni Unite il 75% delle case distrutte durante i bombardamenti dell'anno scorso non sono ancora state ricostruite, per cui è necessario per la comunità internazionale, obbligare Israele ad aprire i valichi e restituire quantomeno un po' di respiro alla popolazione rispetto al tema delle forze dopo 4 anni di attesa sulla comunità internazionale, non lo fa, allora ci pensa di nuovo la società civile e vi do la notizia che la strage del giorno scorso non ha certo convinto la società civile europea ad abdicare nel tentativo di rompere di via mare. L'European Campaign Against the Siege, tramite un amico, mi ha già fatto sapere che hanno già 5 barche pronte, i turchi ne stanno preparando altre 5 e probabilmente questa volta saranno spostati da navi da guerra turche fino almeno fino alle acque di Gaza. Oltre a questo, un'amica tedesca mi ha detto che ormai hanno pronto anche loro una barca, sarà la prima barca di ebrei, l'equipaggio completamente composto da ebrei, che intende raggiungere Gaza, dando anche una bella a tutti quelli che chiamiamo un attimino distratti, come il nostro Presidente della Repubblica, che dice che essere antisemiti, essere antisemiti equivale a essere antisemiti. Non è così, e questi miei amici tedeschi lo dimostrano appunto con questa barca, mostrando che ebraismo e sionismo non sono sinonimi, che essere antisionisti non significa essere anti-ebrei, ma anzi, significa essere magari anti-massacri di civili, anti-prigionieri politici, anti-assedio, anti-un'occupazione che ormai va avanti da più di 60 anni con tutto quello che ne consegue.
Quindi, rispetto alle cose che hai detto in questo momento, penso che sia molto utile che nei paesi occidentali, in primo luogo noi siamo in Italia, continui in maniera molto forte una campagna di raccolta di aiuti per i palestinesi, per poter appunto aprire, che è una battaglia utile anche per aprire appunto un varco rispetto all'isolamento di Gaza. Un'altra cosa che ha preso spazio rispetto a solo ad alcune settimane fa è il discorso del boicottaggio, insomma, che a partire dalla strage è stato rilanciato dai compagni della campagna BDS, insomma, in questi giorni in tutti i luoghi dove ci sono iniziative la campagna è stata promossa, si è fatto conoscere appunto il contenuto di questa importante iniziativa e qualche piccolo risultato insomma c'è stato nei giorni scorsi, poi lì un compagno del BDS ne parlerà. La COP ha ceduto all'inizio al fatto che non si acquistassero prodotti provenienti dalle colonie occupate. E poi dopo si è potuto andarci indietro rispetto alla campagna di stampa israeliana, però appunto per la prima volta si è aperto questo varco, quindi penso che questa sia una battaglia molto importante per sostenere la lotta del popolo palestinese.
Sì, certamente è così. Un pochino specie pensare che 24 martiri hanno scioccato più il mondo del 1400 dell'anno scorso solo perché non erano palestinesi. È così purtroppo, però bisogna anche trarre le cose positive. In effetti l'opinione pubblica, se non si era, se non aveva raggiunto dei limiti così di forte impressione come dopo un massacro delle giganti della guerra l'anno scorso, ha capito ancora di più una volta tanto chi è il terrorista fra Israele e Palestina, che è la vittima, e che a me dicevano tutti di questi giorni leggero la Svezia, i portuali svedesi bloccheranno per 10 giorni tutte le imbarcazioni dirette in Israele o provenienti da Israele. Sempre la Svezia sta decidendo su questo, anche l'ultima volta mi risulta di annullare una partita di calcio della nazionale Under 21 Italia di Israele. Sicuramente per quelli che ritengono che non è giusto boicottare uno Stato, massacri del genere, dopo massacri del genere non hanno molte giustificazioni. Quindi io so benissimo che in Italia state facendo delle grandi cose continuate, alla fine la società civile è contenta molto di più che governi o di una fiamma sottosegretario.
Una cosa, perché me l'hanno chiesto dei compagni che hanno, forse non abbiamo capito bene, tu hai detto 24 persone uccise.
Ah no, scusami. Perdevo fino a 9 uccisi praticamente.
Perché dato che Manuel Zani ieri quando è arrivato all'aeroporto ha detto i morti non sono soltanto 9, ce ne sono anche altri, quindi sentendo quel numero no, ha detto bene.
I morti sono 9, sono ritornati in Turchia, dei feriti 3 sono in stato molto, sono molto, molto male purtroppo. Però conferma che i morti sono solo 9, c'è stato un controllo degli passeggeri e non manca nessuno.
Va bene. E adesso passo la parola a Mario Paolini della campagna BDS che vuole fare una domanda.
Ciao Vittorio.
Ciao.
Volevo chiederti a proposito della situazione ai valichi verso Israele. In questo momento sono totalmente chiusi, Erez e compagnia?
Sì. Non mi risulta che sia montato nulla la settimana scorsa.
Ok. E Israele in questo momento è forse in una situazione abbastanza difficile dal punto di vista dell'opinione pubblica, forse è il momento più basso, diciamo, che Israele ha raggiunto negli occhi dell'opinione pubblica internazionale negli ultimi anni. Come dicevi tu, questo anche perché appunto c'è stato un attacco e sono morti degli internazionali, forse come dicevi giustamente tu, neanche quando c'è stato il massacro di Gaza a cavallo tra il 2008 e il 2009 si è messo in campo una mobilitazione così forte. Pensi che Israele possa, per recuperare diciamo nell'immagine dell'opinione pubblica, decidere di alleggerire l'assedio e la chiusura della striscia di Gaza? Ci sono
beh, tacciatemi di ideologia, però non stiamo parlando giusto con alcuni amici di cui ci auguriamo che non inizino, perché questa storia che sta immagine di Israele non inizia a scoppiare le bombe a Tel Aviv o in Europa e nel mondo non accada un altro 11 settembre. Non penso che Israele al momento abbia intenzione di alleggerire la spesa come la vedo io.
Ok. Ci sono altre domande?
Sì.
C'è un'altra domanda, Vittorio, con questa linea, Piero?
Ciao Vittorio, sono di nuovo Piero. Una delle varie cose che, diciamo così, leggende metropolitane che stanno girando sui giornali italiani in questo periodo, è detto in modo molto, molto strano e molto parziale, Hamas sta vietando l'importazione dei beni portati con le navi che sono state sequestrate. Poi non ti raccontano tutto quanto quello che c'è dietro, quello che vorrebbero portare dentro gli israeliani e tutto il resto. Potresti raccontarcelo per bene?
Ma in maniera più dedicata che non vuole la merce contenuta nel, se non arriva, se non vengono le ferite di prigionieri, come è successo, ma se arriva la vuole veramente tutto quello che doveva arrivare, non il ex parlacenni, ma questo sì, questo no, ma questo fatto che il Israele ha dichiarato che non può arrivare tutto quanto, Israele non ci tiene che arrivi il cemento, perché col cemento, secondo gli israeliani, i palestinesi ci costruiscono i tunnel, a fare la strada, perché sono israeliani, i palestinesi ci fanno i cazzami, e questo è soprattutto quello che ha consumato nelle navi. Israele giustamente dice, no, o me l'ha seguito, oppure la tenete lì, e sta benissimo, perché ci può essere d'accordo, no, è una persona intelligente, sta benissimo che quelli 10.000 tonnellate di aiuti sono
sono più utili di là che di qua, nel senso è ancora la repulsiva in mano ai ladri e ciò è ancora un elemento di scandalo per Israele.
Potresti raccontarci un pochettino qual è la situazione sanitaria adesso a Gaza, quali sono le condizioni di vita, che anche su questo, sai, delle volte, cioè, senti quello che passa sempre sui giornali, che è la versione di Israele, ma a Gaza non c'è assolutamente una situazione di emergenza umanitaria, non ci sono problemi, stanno bene così come stanno con quello che gli facciamo passare.
La situazione sanitaria è partendo una cifra, quindi 500 malati curabili sono morti negli ultimi 4 anni, malati incurabili qui a Gaza, perché a Gaza non ci sono alcune terapie, non c'è una radioterapia, fa fatica a fare la dialisi, c'è scarsità di valvole cardiache, molti malati con visti in regola per essere ricoverati in ospedali, mille prestati a letto, non hanno ottenuto la sua fatalità di aria, per cui sono dovuti morire. Chi dice che non c'è una crisi umanitaria a Gaza, potrebbe venire a Gaza da un occhio, come ha fatto l'anno scorso Jimmy Carter, ex presidente statunitense, premio Nobel per la pace, che si è andato in visita qui nella Svizzera e ha parlato di milioni e mezzo di persone che stanno lentamente morendo di fame. Non è necessario solo arrivare a Gaza, basterebbe leggersi i report, infatti i documenti delle maggiori organizzazioni governative, no, un UNICEF parla del 98% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, un limite mai raggiunto da quando Israele ha occupato la regione una via dal 1967. Secondo le Nazioni Unite il disastro ha provocato il collasso dell'economia con la chiusura del 97% delle industrie. A Gaza c'è un tasso di disoccupazione che raggiunge il 70% della forza lavoro. Non c'è nulla, perché anche l'economia è di sottistenza e la pesca, facciamo il pescatore cercare, nonostante le leggi internazionali consentirebbero loro di andare in Siviglia. Però per le due miglia succede esattamente cosa è successo alla nave turca, vengono assaltati dai comandos israeliani. Contadini non possono andare nei loro campi vicino al confine, perché Israele ha creato questa sorta di buffer zone che va dalle 300 metri a 2 km, perché si è anche allargato nel frattempo. E dove gli scontrini non possono andare, se vanno invece chi risparano, rendetevi conto che cos'è 2 chilometri in una striscia di terra che in alcuni punti è larga solo 5 chilometri. Stiamo parlando del 20%, 20% delle terre, quelle più fertili, guarda caso. Questo è quanto. Potrei dilungarmi raccontando quello che accade, probabilmente accadrà domani, anche qui a Gaza. È arrivato un po' questo vento di World Bank, anche qui si iniziano a organizzare manifestazioni pacifiche dove centinaia di palestinesi passano verso le terre, proprio per la confine, e vengono colpiti da cecchini, ma anche la nostra compagna Bianca Maltese è stata colpita un mese fa. La differenza tra World Bank e qui è che qui i soldati usano esclusivamente la munizione, vale a dire che sparano proiettili di peli.
Ciao Vittorio, sono Angela, ti volevo fare un'altra domanda. Rispetto a quello che è successo sulla Flotilla, quali sono state le reazioni della NP, di Abu Mazen? Ci sono state delle relazioni con Hamas, insomma, una reazione comune che può avere, è qualcosa che può avere in qualche maniera avvicinato le due posizioni, diciamo, rispetto a quella che è la situazione in Palestina?
è piacevole per convertirsi diversa, io che sono composto anche una persona anche nell'organizzazione del viaggio per questo movimento. Devo dirti che più di una volta è stato difficile partire da Cipro, perché Cipro subiva le forti pressioni del mese di Israele, poi negli Stati Uniti, e infine è capitato che Cipro subisse anche le forti pressioni di Ramallah. Anche ci provi, ricordo che uno dei ultimi viaggi ci hanno chiesto, ma come, per voi dovete andare in Italia per i cinesi, ma i cinesi non ci vogliono, non ci vogliono. E in effetti abbiamo fatto una relazione chiarato che noi andavamo in qualche modo a sostenere e legittimare Hamas. Dopodiché è successo un casino, nel caso delle organizzazioni, di grandi palestinesi, gli esperti che sono qui sono anche a Ramallah, che hanno obbligato il sacerdote di Ramallah a scusarsi formalmente. Però ritengo che queste pressioni da Ramallah ci sono state anche prima di questa della partenza della sua figlia. Infatti Cipro ha ceduto, non ha permesso di anche di partire, sono tutti da questa parte.
Un'altra domanda?
Ciao Vittorio, mi chiamo Valerio. Volevo sapere a proposito, siccome che ieri sera guardando le Sfinge Notte parlava un giornalista israeliano esperto di politiche militari, di quello che è successo in questi giorni, chiedevano appunto che appoggio aveva il governo italiano rispetto alla popolazione israeliana, mi diceva che una stragrande maggioranza di appoggio, tipo il 67%, allora volevo sapere che tipo di, se c'è opposizione rispetto alla politica del governo israeliano, militaresca, quale, se c'è, quale, com'è, com'è organizzata, che aspetto ha. Grazie, ciao.
Purtroppo dalle immagini che io non si posso ritrovare, non posso metterci piede, dalle immagini che da quello che leggo non vedo questa grossa opposizione, visto l'altro giorno le immagini di festa, ho visto le immagini di sogni italiani, di cimbre, con bandiere, con la calcio vinto il mondiale di calcio, in realtà stavano lontano davanti all'ambasciata turca, stavano lottando per i morti turchi. L'opposizione mi raccontavano durante il massacro a Tel Aviv c'erano delle manifestazioni contro il massacro e c'erano circa un migliaio di persone a manifestare, o pochine, un migliaio di persone davanti a 1500 persone che manifestavano per il massacro e che gridavano israeliani e israeliani ad offrire solo a finire il lavoro con voi. Detto questo, immaginatevi.
Va bene, dato che non ci sono altre domande, noi ti ringraziamo molto per questo collegamento, penso che le notizie che ci hai dato ci saranno sicuramente utili anche per le iniziative che vorremmo continuare a fare qua a Bologna, ma in generale nel nostro paese. Spero di risentirti presto, intanto grazie ancora una volta al 61.
Grazie
a tutti. Ok, ciao.